6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: tratteremo due contributi dell'ultimo numero della rivista di cultura Archivio Storico Ticinese, volume 178. Uno è un'indagine su come il paesaggio sonoro e la sua percezione si sia evoluto nel XX e nel XXI secolo. Poi la cagorda, il caratteristico baccano che annuncia l'arrivo del carnevale nel Moesano. Infine abbiamo Innova Comics 2026, fumetto, scienza e nuove generazioni al centro dell'edizione di questo festival. L'ultimo numero della rivista di cultura Archivio Storico Ticinese, volume 178, affronta con vari contributi il tema dei suoni, partendo da un'indagine sulle tipiche sonorità che caratterizzano la Svizzera italiana. Questo numero si occupa appunto di sonorità e pratiche sonore, ma anche di supporti, conservazione e tutela del patrimonio sonoro del Ticino e dell'intera Svizzera. Tra i vari contributi c'è quello della storica e docente Nelly Valsangiacomo, che insieme alla musicista e ricercatrice Carlotta Sillano propongono un'indagine su come il paesaggio sonoro e la sua percezione si sia evoluto nel corso del XX e XXI secolo. E con noi c'è la storica e docente Nelly Valsangiacomo.
La storia del paesaggio sonoro è una storia che si svolge negli ultimi 20, 25 anni, 30 anni diciamo, per cui gli storici hanno cominciato ad occuparsi anche di questi aspetti, quindi non solo degli aspetti legati alla musica o alle pratiche musicali, ma proprio anche a come il paesaggio stesso si svolge, si evolve nel tempo. Nel caso specifico, questo numero dell'Archivio Storico Ticinese che ho avuto il piacere di curare si occupa di paesaggi sonori alpini, in particolare paesaggi che spaziano appunto dalle pratiche musicali, come dicevo, fino invece ad una attenzione maggiore al paesaggio. L'idea di fondo è che il paesaggio può essere percepito non solo con la vista, come spesso noi crediamo, ma anche con tutti gli altri sensi, e che questi sensi in fondo sono, come dire, una costruzione sociale e culturale, ossia non sono solo individuali, soggettivi, ma che in qualche modo sono anche influenzati da quello che è la nostra educazione, la nostra cultura, il nostro modo di percepire appunto l'ambiente. Quindi c'è questo aspetto che mi pare fondamentale da sottolineare, e poi evidentemente c'è un aspetto che è altrettanto fondamentale, che è quello più oggettivo, ossia il fatto che il paesaggio evolve, veramente evolve, e che quindi in qualche modo noi abbiamo dei paesaggi alpini in particolar modo che passano da sonorità molto specifiche, molto puntuali, riconoscibili soprattutto per le persone che abitano questi spazi, a dei paesaggi che sono in qualche modo più simili a quelli di certi agglomerati, e quindi anche con dei fondi sonori molto particolari. Pensiamo ad esempio alle automobili, che a partire dagli anni 50 occupano uno spazio importante anche nelle zone alpine. Quindi si trattava per noi di mostrare un caso di studio e capire come queste evoluzioni delle sonorità potessero essere percepite, quindi ascoltate dalle persone che abitano questi luoghi, e capire come mai questa percezione, questo ascolto evolvono, quindi le interpretazioni dei suoni stessi cambiano, proprio perché se prendiamo l'esempio, non lo so, delle campane, che è un esempio che occupa tutti i nostri territori, non solo quelli più montani, noi sappiamo bene che un tempo le campane regolavano i ritmi delle stagioni, delle feste, della quotidianità stessa, perché erano anche degli orologi, ma anche dei momenti più di pericolo, come il fuoco o d'altro, fino ad aggiungere ai giorni nostri e diventare spesso un rumore, una noia, qualcosa che vorremmo evitare, proprio perché hanno perso il senso di questo suono, ha cambiato di percezione dal punto di vista culturale. Abbiamo gli orologi, abbiamo forse anche un minore attaccamento a certi riti e quindi lo stesso suono che è quello della campana cambia completamente.
Sicuramente i suoni sono aumentati, perché qua non stiamo parlando di musica, ma proprio di sonorità, cioè il
Sì,
cosiddetto anche inquinamento acustico.
allora credo che le comincio una frase in modo che lei poi possa integrare quello che preferisce. Bisogna, credo, fare una distinzione abbastanza importante. Tra appunto dei suoni che sono ben chiari, ben udibili, che noi distinguiamo subito, ai quali possiamo dare un significato, un senso particolare, ma che comunque capiamo bene cosa sono, e dei suoni invece che sono, come dire, quasi un fondo sonoro. Credo che tutti noi siamo in chiaro sul fatto che ormai viviamo in un mondo molto, come dire, molto abitato dai suoni. Molto abitato da suoni antropici, quindi prodotti dagli esseri umani. Molti di noi abitano vicino a delle strade molto trafficate. Io abito in campagna, ma ho gli aerei e gli elicotteri tutto il tempo sopra la mia testa. Quindi ci sono in continuazione delle sonorità che diventano come dei fondi sonori ai quali noi ci abituiamo e non ci accorgiamo più, ma che dimostrano che c'è un aumento del suono in generale molto importante. Un tempo, soprattutto nelle zone montane, questi suoni erano molto chiari, quindi esistevano dei suoni che erano distinguibili e ai quali si dava un significato molto particolare e che quindi abitavano in qualche modo la nostra vita quotidiana e davano un senso anche sonoro al nostro paesaggio. È la differenza che si fa appunto tra suoni hi-fi o suoni lo-fi, come diceva Schaeffer, già negli anni 70, cioè dei suoni ai quali possiamo dare una descrizione, un senso, e suoni che invece semplicemente in qualche modo subiamo per certi versi. Va anche detta una cosa, che con l'aumento di questi suoni, molto anche invasivi spesso, noi non ce ne rendiamo conto, ma evidentemente diminuiscono altri suoni che sono quelli invece più legati, per esempio, alla biosfera, ossia tutto quello che è legato alla presenza
La
animale.
natura anche.
Esatto, esattamente come nel caso della luce, cioè il fatto che per esempio la luce è arrivata con l'arrivo dell'elettricità e poi evidentemente con la diffusione delle abitazioni umane in zone anche di altitudine, proprio di pratiche nostre sempre più in alto nelle montagne, con noi in qualche modo è arrivata anche l'elettricità e la luce a partire comunque dal Novecento, questa luce ha influenzato moltissimo i comportamenti animali. La stessa cosa vale per appunto le questioni più legate alle sonorità, quindi più abbiamo suoni antropici, meno avremo suoni della biofonia, diciamo, avremo meno suoni animali proprio perché c'è una diminuzione della biodiversità. E quindi è interessante questo studiare anche questi aspetti, anche dal punto di vista culturale. Noi non siamo dei biologi, non ci occupiamo direttamente anche di questioni di presenza degli animali, ma è interessante capire anche come gli esseri umani poi si prospettano rispetto a questo tipo di presenze o di assenze sonore, che è un po' il discorso che si può fare anche per il silenzio ed è un po' quello che cerchiamo di dimostrare appunto anche nell'articolo con Carlotta Sillano, cioè mostrare come l'evoluzione del paesaggio sonoro, che è chiara, quindi noi passiamo da una società, diciamo, senza motori, nel senso più ampio del termine. Penso che tutti ascoltando, abbiano in testa che cosa significa un decespugliatore alla domenica mattina su un'Alpe, no? Per esempio. Quindi, una società senza suoni, di motori, ha una società invece molto abitata da questi suoni, quindi c'è oggettivamente un'evoluzione e poi quello che a noi interessa è capire come questa evoluzione è stata vissuta, se come simbolo di modernità o invece come sintomo di una società che in qualche modo ha perso certe identità e certi valori che possono essere legati anche a un paesaggio sonoro.
Continuiamo a sfogliare l'ultimo numero della rivista di cultura Archivio Storico Ticinese, perché c'è un saggio dello storico Stefano Bumia che propone invece un'analisi sulla Cagorda, il caratteristico baccano che annuncia l'arrivo del carnevale nel Moesano. Siamo in periodo di carnevali, ma in realtà la Cagorda arriva prima. E ce ne parla proprio l'autore del saggio, lo storico Stefano Bumia.
Allora sì, la Cagorda è un fenomeno che si svolge ogni anno la sera precedente l'Epifania, dunque il 5 di gennaio di ogni anno, durante la sera, al crepuscolo, in quattro comuni del Moesano, nella fattispecie Lumino, San Vittore, Roveredo e Grono, si svolgono queste rumorose processioni di giovani e meno giovani che, percorrendo le vie dei vari paesi, annunciano la fine, diciamo, del periodo invernale, del periodo della quiete invernale, dunque quello che segue le festività natalizie, e introducono il periodo dei carnevali. Durante questa processione ci sono forti rumori che vengono espressi dal corteo stesso, tendenzialmente si vedono strumenti che ci possono essere familiari, come i masol, ovvero i campanacci del mondo contadino e agricolo, ma tanti altri strumenti improvvisati, come possono essere i coperchi di pentole, le latte, insomma tutto quello che si può trovare normalmente nelle proprie economie domestiche, nei propri spazi di vita, che aiuta a generare questo rumore durante la processione. C'è da dire che gli strumenti che ho citato poc'anzi sono cambiati negli anni, ci sono alcuni documenti di archivio degli anni 50 e 60 che mostrano l'utilizzo di altri strumenti ormai un po' in disuso. Tra l'altro c'è un documento che viene proprio dai vostri archivi, dagli archivi della RSI, che mostra addirittura l'uso di una fisarmonica durante questo corteo.
Ecco, ma a quando risale questa tradizione folcloristica, diciamo?
Allora, come un po' tutte, diciamo, le tradizioni folclori delle Alpi, è difficile rilevare un'effettiva data di nascita. Diciamo che le testimonianze che abbiamo, sia diretta che delle fonti d'archivio, si rifanno un po' agli ultimi 150 anni, con i vari cambi di nome che poi questo fenomeno ha avuto nel tempo. C'è una pista speculativa che suppone che questi fenomeni siano ancorati a tempi ben più distanti, addirittura durante il Medioevo si parlava di questi, diciamo, di questi ritrovi di streghe e stregoni nelle valli chiamati barlotte, che poi è stato uno dei nomi con cui la Cagorda è stata definita ancora fino agli inizi del Novecento. Dunque diciamo che è difficile identificare un vero momento di inizio. Negli ultime decine d'anni la Cagorda è un fenomeno che è conosciuto ai più nella Mesolcina. Tornando indietro nel tempo si può supporre che abbia in realtà origini molto più lontane e anche molto diverse riguardo la partecipazione e, diciamo, la composizione antropologica dei partecipanti e delle partecipanti a questi fenomeni rumorosi.
Però non si svolge in questo periodo di carnevale, di carnevali vari.
La Cagorda si svolge il 5 di gennaio di ogni anno, dunque la sera precedente l'Epifania, e legato ai carnevali è proprio il momento che segnala la fine del periodo delle festività natalizie e l'inizio di quelle del carnevale. I rumori della Cagorda possono anche ricordare in effetti il caos, il baccano che tendiamo tutte e tutti a vivere partecipando, anche solamente osservando dalla distanza i carnevali che si svolgono nella Svizzera italiana. Dunque sì, questo momento apre le porte alle festività, ai bagordi carnevaleschi. Difatti uno delle modalità con cui era chiamato, uno dei nomi, delle formulazioni con cui la Cagorda era chiamata prima, era butta fuori il carnevà, terminologia che poi negli anni ha lasciato spazio alla più moderna Cagorda o butta fuori la Cagorda. Dunque c'è questo legame diretto con il carnevale, perché la Cagorda è in effetti, almeno per il Moesano, il momento di inizio dei carnevali che nelle settimane successive popolano un pochettino tutti i comuni della valle.
Quindi è il Moesano a dare il via al carnevale, possiamo dire così?
Allora, Allora, possiamo dire una cosa, possiamo dire che il carnevale nel Moesano riceve il via dalla Cagorda. Poi c'è da dire che la Cagorda al di fuori degli spazi del Moesano è magari meno conosciuta, nonostante ci siano molti altri fenomeni lungo le Alpi che utilizzano strumenti che sono rumorosi, si pensi al Bandigianè alla fine di gennaio nell'Ocarnese o la Chiamada de Mars. In termini di distanza fisica basta spostarsi dalla Mesolcina alla Valchiavenna per trovare il Ciamalerba di fine marzo, che anche quello è un fenomeno che richiama un pochettino la Cagorda con l'uso di questi strumenti nei campi. Però ecco, diciamo che per la Cagorda, diciamo che per i carnevali nel Moesano sicuramente la Cagorda è il momento con cui si dà il via alle festività e si dà via il baccano, e anche nel resto del Ticino le date più o meno coincidono.
Torna a Lugano con un'edizione rinnovata Innova Comics 2026, festival internazionale del fumetto scienza per nuove generazioni. Il festival in programma dal 26 febbraio al 1 marzo a Villa Ciani propone un programma con due happy lab, mostre, spettacoli, tavole originali, incontri con autori e professionisti, workshop, un panel sul fumetto scientifico e il sostegno ai cigni d'argento, la grande cerimonia che premia le eccellenze della nona arte. Uno spazio di dialogo tra linguaggi artistici, cultura contemporanea e nuove generazioni. Tutti i dettagli con la direttrice artistica e organizzatrice del festival, Cristina Rogna Manassero.
Allora, sarà un festival prima di tutto divertente. E questo è un primo momento di riflessione. Il secondo è che è un festival che ha un tema, e il tema è quello della giovinezza, che i fumettisti declineranno in moltissimi modi differenti. Al suo interno ci saranno moltissime occasioni per poter interagire con questi fumettisti, e come giustamente dicevi tu presentandolo ai radioascoltatori, è che questo avrà anche dei workshop e dei momenti con IPSA Foundation. IPSA Foundation propone, tra le varie cose, un momento molto interessante che sono dei workshop che si chiamano Happiness 2.0, dove si giocherà con i social, cioè ci sarà un po' di capire un po' all'interno dei social come funzioniamo, ma saranno dei momenti estremamente interattivi, e ci sarà da dipingere delle maschere, insomma ci saranno da fare delle cose molto divertenti e interessanti. Altri workshop ovviamente sono ancora più artistici, perché sono dei workshop con dei grandissimi maestri del fumetto. Ci sarà Ulrich Schröder, che è uno dei super maestri del fumetto di Disney, che insegnerà moltissimi aspetti sui personaggi della Disney. Poi ci sarà Vittorio Giardino, che lui è uno dei maestri di nuovo del mondo del fumetto italiano. E poi ci saranno anche delle classi proprio per altri workshop, insomma ci sarà molto da interagire, ci saranno anche per un'area kids per sperimentarsi con colori e forme, per cui è il fumetto che si presenta nella sua migliore veste, cioè non solo nella parte della lettura e nell'interazione con i vari autori, ma anche proprio per mettersi in gioco.
Ecco, a proposito di autori, 18 artisti svizzeri e 40 internazionali, poi 5 mostre, sì. Ma il pubblico, oltre a visitare appunto le mostre, può fare anche tutti questi laboratori che abbiamo detto.
Certo, i laboratori saranno tutti gratuiti e tra parentesi, chi si iscriverà a questi laboratori? Noi abbiamo messo dei link su Eventbrite, per cui siamo facilissimi da trovare. Cercando Innova Comics vengono fuori tutti. Chi vuole partecipare e si iscrive a uno di questi workshop avrà l'opportunità di avere comunque il biglietto con la riduzione per entrare poi all'interno del festival. Per cui è anche un'occasione molto particolare. Ci spiace, sono a numero chiuso perché quest'anno ancora abbiamo dei numeri piccoli, però insomma. Qualche passetto in avanti lo stiamo facendo. Un altro momento molto interessante, visto che mi hai stimolato su questa cosa, è che il giorno 27, che è venerdì per l'appunto, nel Consolato Generale Italiano di Lugano, in Via Pelli, ci sarà una verticale sull'intelligenza artificiale e il mondo dei fumetti, dove ci saranno proprio gli autori che si confronteranno con tecnici e legislatori per capire come fare a proteggersi o a diciamo difendersi in questo caso dall'intelligenza artificiale e quali sono i diritti ma anche i doveri degli autori.
Com'è questa scelta appunto di portare all'interno del Consolato Generale d'Italia Lugano un evento così?
Perché i fumetti sono, diciamo, portatori sani di contaminazione culturale e sono anche un buon modo per creare dei ponti. E quindi questo è un cantone di lingua italiana, tanti autori italiani e tanti autori svizzeri del Canton Ticino condividono questo linguaggio e in più condividono il linguaggio del fumetto e per cui ci sarà un'altissima interazione. E poi c'è un po' un segreto, che è quello dove Innova Comics anno per anno vorrà andare a colonizzare dei luoghi diversi della città e tutti insieme creare un po' una cultura intorno al mondo del fumetto e chissà che non si possa far diventare una delle capitali del fumetto anche Lugano.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento come sempre a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.